24 mattino.
On the leather couch, exercising demons, no keeping secrets.
È venerdì 28 febbraio, sono le 8 e 17 minuti. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te e agli ascoltatori. Ieri giornata molto divertente, bizzarra, per questa visita di Keir Starmer, il capo dei laburisti della sinistra, nonché per un premier inglese, a Washington, dove ha incontrato Trump, ed è stata una giornata scoppiettante. Prima, perché Trump, avrei visto, ha detto che lui non ce lo ricorda di aver detto che Zelensky era un dittatore.
Aspetta, cioè, guarda, sentiamo questo passaggio, vai Carmelo.
Do you still think that Mr. Zelensky is a dictator?
Did I say that? I can't believe I said that.
Did I say that? I can't believe I said that.
Sì, l'ho detto, io non mi ricordo. Ma è stupendo. Cioè, si è parlato solo di questo per una settimana, sì. E poi altro che dittatore, gli hanno detto di tutto, che era un ladro, che voleva, campava sul sangue degli ucraini morti. Ma questo è solo l'antipasto, perché Starmer, che sembra, secondo quello che scrive il Guardian, che si è guadagnato la giornata riuscendo forse a eliminare i dazi sulla Gran Bretagna, quindi ha portato a casa un buon risultato. Ma come l'ha portato a casa? Facendo un gesto clamoroso e facendolo gnorri. Cominciando col gesto clamoroso, è un invito per una visita di Stato a Londra con un trattamento in pompa magna che può includere un pernottamento al castello di Balmoral, un onore che non viene mai concesso agli ospiti stranieri e che lui, che ha radici scozzesi per parte di madre, gradisce molto. Cioè, poi ti hanno costretto la famiglia reale a ospitare Trump nei loro castelli più privati. E poi Trump ha ricordato che il re Carlo ha continuato a tenere con lui una corrispondenza privata, spedendo intanto lettere scritte a mano a lui e a Donald Melania in questi 4 anni in cui se la passava male. Luigi Ippolito ha scritto uno splendido articolo sul Corriere della Sera, molto ironico alla maniera britannica. Poi Trump è un grande fan del principe William. Nel dicembre scorso a Parigi quello che doveva essere un rapido incontro fra i due si è trasformato in un colloquio di 40 minuti, al termine del quale Trump si sperticò in lode per William, dicendo che era una brava persona, che sta facendo un lavoro fantastico. E poi c'è il fattore Kate, che lui vuole vederla apparire alla Casa Bianca fra luccichi e smeraldi per far tornare alla memoria l'immagine della principessa Diana che lì prese a danzare con John Travolta. Fu una scena epica, e lui vuole portare la principessa Diana, che soffre dei mali che sappiamo, a ballare alla Casa Bianca. Cioè, facendo un atto di omaggio, un inchino, fammi dire, eccessivo, sì, da parte della Gran Bretagna, con tutta la storia che hanno alle spalle, così forse hanno ottenuto di eliminare un po' di dazi. L'altra cosa, un po', mentre questa è abbastanza rimbalzata, non come nel gustoso articolo di Ippolito, però un po' rimbalzata sui giornali italiani, invece l'altra che è enorme secondo me, c'è solo un articolo di Alessandra Muglia sul Corriere della Sera, mentre gli altri giornali se ne occupano, che c'è i due fratelli Tate, Andrew e Tristan Tate, hanno raggiunto la Florida su un aereo privato. Ma chi sono? Sono due fratelli di origine americana ma cresciuti in Inghilterra, che erano approdati in Romania per sfuggire alle accuse britanniche di stupro. Ma qui nel 22 sono stati arrestati e messi sotto processo con l'accusa di sfruttamento anche di minorenni, tratta di esseri umani e riciclaggio. Poi i due si sono molto dati da fare sui social per Trump. Sì. Trump li ha presi in simpatia e Come non è riuscito a farli lì?
Sì, poi liberare. Tra l'altro, scusami, Tate peraltro è un mega influencer di quelli, diciamo, che non si fa problemi a dire di essere misogino. In alcuni video racconta, dice come dovete prendere una donna, dovete picchiarla, eccetera. Cioè, diciamo, questo è il profilo del personaggio.
È il profilo del personaggio e l'avvocato, poveretto, che rappresenta le quattro donne, causa civile, nella causa civile intentata per stupro a Londra, ha detto: vedere l'uomo più potente del mondo sostenere uno dei peggiori trafficanti di esseri umani e stupratori seriali è disgustoso, è sconcertante. Il bello è che questo è rimbalzato, ovviamente i giornali anglosassoni ne parlano ampiamente, è una vicenda enorme. E quando è arrivato sul tavolo di Trump e di Starmer, Trump ha fatto come con Zelensky, ha detto: boh, io non ne so nulla. Sì. E anche Starmer ha detto: aspettate che mi devo informare meglio. Sì. È una cosa. Sono due episodi di umiliazione che ci raccontano. La Gran Bretagna, come è noto, non fa parte dell'Unione Europea.
Vai, finisce, poi volevo solo aggiungere una piccola cosa, prego Paolo, scusami. No,
aggiungere prima, non ti preoccupare.
No, volevo solo aggiungere che, a testimonianza che poi qualche anticorpo negli Stati Uniti ancora c'è, il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha detto che questi due non sono benvenuti in Florida e quindi forse ci sarà qualche magistrato nei loro confronti.
Sì, certo, ma intanto l'hanno liberati e certo. Li hanno tolti dal carcere dove erano rinchiusi. E ti dico, facendo un ragionamento più generale, questi paesi europei, ripeto, la Gran Bretagna non fa parte della UE, però in questa fase è come se ne facesse parte, che vanno lì alla spicciolata, ognuno ottiene delle rassicurazioni molto generiche per quello che riguarda l'Ucraina e cerca di portare degli sconti sui dazi, offrendo che chiudono gli occhi sugli stupratori riportati negli Stati Uniti o che lo invitano nel castello a dormire o portano la regina malata o la futura regina malata a fare il ballo che fece Diana, mi fa divertire, sì. Però mi fa anche un po' di tristezza, ti dico davvero. La verità. No, è una cosa. Sì, cioè, è una insomma, ti dice sull'Europa, questi piccoli episodi ti dicono sull'Europa molto più delle chiacchiere dei grandi geostrategici che dicono adesso forse si schiererà l'Europa con l'India, tutte stupidaggini. La verità è questa. Paesi che ha un appuntamento con la storia si fanno ritrovare disuniti e mentre fanno dei discorsi vaghi sull'esercito europeo, come noi stiamo dicendo da anni,
vanno a baciare la pantofola al re. Cioè, mentre fanno questi discorsi
non essere eccessivo, non essere eccessivo, insomma, pantofola, vanno a baciare l'anello, l'anello. In Italia ieri è stato il giorno dello sciopero dei magistrati, soliti numeri, quantità hanno scioperato, credo al 110%, 120%, così, ma colpito, e quindi poi ci sarà un incontro con la Meloni il 5 marzo, ma schiena dritta, perché hanno tenuto a dire che loro non vogliono trattare, cioè non è, sono talmente principi irrinunciabili che vanno lì per fare atto di presenza, ma non si tratta su nessuna cosa. Mi ha colpito che il più famoso magistrato di questa stagione, Gratteri, sul quotidiano nazionale, in un articolo davvero ben fatto di Alessandro D'Amato, dice: ma io sono favorevole al sorteggio per i CSM, anche per tutte e due i CSM, dando per scontato. Curioso, sì. Lui lo è sempre stato, perché Gratteri è uno a modo suo, non si è iscritto alle correnti, insomma è uno da una parte molto deciso dal sostegno ai magistrati, ma equivale a Falcone, che era a favore della separazione delle carriere. Poi si dirà è favorevole al sorteggio, come su Falcone si eccepirà, però c'è sempre la figura di un magistrato eccellente, il più noto di tutti, lo è stato anche Di Pietro, cioè sia Falcone che Di Pietro e adesso Gratteri, che nel merito delle questioni danno ragione a coloro che vogliono riformare la giustizia. Ne arriveranno 100.000 sui social, però è un dato di fatto che succede sempre così. Per il resto la politica italiana ci dice molto poco. Una riunione al Fulmicotone del Partito Democratico, dove la Schlein è stata equivocata, perché è sembrato che dicesse
Tu dici?
Sì. La Schlein ha fatto prima ha proposto all'Europa di fare un salto quantico, quindi avremo probabilmente, se l'ha detto lei, l'Europa farà il salto quantico. E poi hanno capito male metà dell'assemblea, che sembrava che desse le colpe della guerra d'Ucraina all'Europa, per cui Pina Picerno, che è vicepresidente del Parlamento europeo, ha detto non è vero che la mancanza di iniziative diplomatiche sia dipeso dalla mancanza di volontà politica della UE. Ma anche Sandra Zampa, che è praticamente Prodi, è Prodi fatto femmina, fatto donna, ha detto segretario...
Così un po'... Ma è una donna Prodi. molto vicina a Prodi.
No, è più di così, perché veramente dice le cose che Prodi direbbe. Vuol far sapere, che dice segretaria, non è l'Europa ma la Russia che vuole la guerra. L'articolo più divertente è quello di Laura Cesaretti sul giornale, come spesso le capita, e quindi c'è stata una grande bagarre. Il resto della riunione è stato dedicato al Jobs Act, che qui è un altro articolo molto divertente sulla Stampa di Alessandro De Angelis, che dice testuale: meglio, dopo queste liti sull'Europa, meglio occuparsi del Jobs Act, provvedimento di 10 anni fa, di cui non importa più nulla a nessuno, anche perché è stato smontato a suon di sentenze dai giudici. C'è il referendum, il quorum è una chimera, non si raggiungerà. Ma Elly Schlein si schiera a fianco di Landini, con tanto di rumorosi mugugni nel suo partito che il Jobs Act lo votò, perché il Jobs Act lo volle il Partito Democratico ai tempi di Renzi. Mica male, un bel congresso postum e tafazziano sul renzismo, il cui protagonista Matteo Renzi, tra l'altro, oggi è il principale sponsor di Schlein come candidato premier. Ecco, il PD sta discutendo, però ti ripeto, la proposta del salto quantico secondo me è una proposta... A me piace, ma perché non mi fa litigare, perché stiamo Zelensky va da Trump.
Non mi interessa.
Ma come non ti interessa?
No, mentre invece guarda mi fai cogliere l'occasione per fare una micro pubblicità. Oggi gli ascoltatori troveranno domani una puntata speciale di Materie, che è un podcast che facciamo insieme a Sisi Belloma e Maurizio Meris, nel quale andremo un po' a spiegare a tutti se veramente ci sono le terre rare in Ucraina, spoiler no, se ci sono materie prime critiche quali sono, scusa, lo segnalo, lo
trovo. Che c'entra col tennis questo?
No, io lo faccio così.
Fai bene, però stiamo parlando del PD. La Verità ha scovato che Giuli, che si è fatto furbo, io te l'ho detto, gliel'avevo consigliato, ha pubblicato l'elenco dei fondi della cultura assegnati nel 2024, anno per metà suo, per metà di San Giuliano, e il democratico Bettini, di cui abbiamo parlato ieri, la sorella Fabia, hanno incassato 315.000 euro per festival in parte tenuti a Bangkok. E poi sono stati anche foraggiati Arci Gay, Ampi, gruppi queer, insomma, c'è un articolo di Alessandro Darold che spiega bene come Giulli si è fatto il festival a Bangkok. Sì, mi è piaciuto.
Non è male, sulla scorta di Baby K e Giusy Ferreri, che cos'era? Roma a Bangkok, quindi Bettini tra Roma e Bangkok. È giusto,
un festival. Lui sta a Bangkok e quindi l'Italia ha finanziato anche un bel festival a Bangkok. La rassegna si è svolta lo scorso anno, perché io devo essere preciso.
Dimmi.
A Bangkok dal 27 febbraio al 1 marzo e ha reso omaggio al regista Franz Ospetek e una proiezione, niente po' di meno che, dice ancora domani, di Paola Cortelli, il film famoso con Paolo Cortelli. Pensa a Bangkok, che tripudio finalmente hanno avuto. Dopo questo salto nella cultura parliamo di nomine, le nomine nello sport con Similia. Insomma, ha perso Angelo Sticchi Damiani, che come sai voleva un quarto mandato, mi sembra, poteva averne solo due, la guida dell'Automobile Club Italiano, e l'hanno mandato via. E il nuovo commissario straordinario è Tullio Del Sette, l'ex generale, anzi generale perché si rimane generale a vita, Tullio Del Sette, ma ripeto, commissario straordinario vuol dire che garantisce il passaggio di tempo. Mi piace come questi nomi, il generale, il coso, tornino sempre, hai capito? Non sono, sono intramontabili. E poi si arriverà alla nomina del suo successore e, secondo un articolo molto informato del giornale, fra i profili più accreditati figura quello di Geronimo La Russa, che credo sia parente del presidente del Senato, mi sembra. È figlio, tu vai tutto per certo. Forse è figlio, forse è un omonimo.
Ipotizzo il figlio.
E nel frattempo continua una battaglia che seguiremo fino alla fine di Malagò per avere il terzo mandato alla guida del CONI, e da un articolo di Umberto Zappelloni, uno dei giornalisti Zappelloni, uno dei giornalisti più famosi, è stato per anni il capo dello sport al Corriere, sul Foglio, mi sembra che ce l'abbia fatta. Anche se lo chiama l'estremo tentativo del presidente Malagò di salvare il suo posto e restare alla guida, attraverso una lettera dei 43 personalità.
Sì, sono presidenti delle federazioni,
Però, quindi io direi che scommetterei su Malagò, ce l'ho fatta, se ho letto bene Zappelloni, ce l'ho fatta, però vedo che con cattiveria, devo dire con perfidia, Lorenzo Vendemiale sul Fatto, che è rivale del Foglio, dice che questa lettera pro Malagò si è rivelata una patacca, il disperato tentativo di accreditarsi un consenso che evidentemente non è così saldo e diventa un autogol. Ma perché diventa un autogol? Perché il perfido Cosimo Cito su Repubblica, che si accoda un po', questo mi tocca fare una tirata d'orecchie a Vendemiale, dice che è tutta una manfrina organizzata da Sergio D'Antoni, altro nome di quelli che intramontabili, l'ex segretario della CISL che provò a fare anche il partito di centro, che ha fatto una telefonata a e lui adesso è presidente il numero uno del CONI Sicilia, vedi, ci sono sempre. E allora dice che ha fatto una telefonata ai suoi colleghi e quindi non c'è una firma dei 43.
Non sono vere firme. Alcuni... Sì, il Fatto scrive che com'è che alcune, che forse sono alcune sono false, alcune sono patacche. Così la mette il
false
Fatto.
Firme, mi dice rifiuto. Di sì. Smettila di. Non, dice di sì, ma noi non possiamo neanche rilanciarlo. Però a molti presidenti, da Bittner, che è quello del Pentathlon, Manfredi del Volley, Roda dello sport invernale, Joss del ghiaccio, D'Ambrosi boxe, Polidoro arco, si sono smarcati, ha detto mai firmate quelle lettere, ma che D'Antoni ha fatto una telefonata e noi gli abbiamo detto sì sì caro D'Antoni, sì. E quindi però se Zappelloni mi incoraggia a pensare che Malagò, tanto ne parleremo ancora, sì, è una storia che durerà mesi, ce la farà a ottenere questo terzo mandato e a rimanere alla guida del CONI. Vedremo. Seguiamola bene però questa storia.
Sì,
tu
non ti preoccupare.
Non essere partigiano,
no,
perché
no, no,
Malagò merita,
figurati,
anche perché ci sono le Olimpiadi di Cortina, così...
Io sono un malagoiano, sono un malagoiano della prima ora, caro Paolo. Su questo ti saluto.
Sento un tono che non mi piace.
Ci sentiamo lunedì.
Ci sentiamo domani?
No, per niente. Ci sentiamo lunedì. Ci sentiamo lunedì. Ciao Paolo, buon weekend. Ciao, ciao.
24 mattino.
Che ci si stia avviando in Europa e nel mondo verso una fase di riarmo, ci pare, nei fatti. Le dichiarazioni vanno tutte in questa direzione, la Germania si muove in questa direzione, ha intenzione di investire 200 miliardi nel settore della difesa nei prossimi anni, lo ha chiarito il cancelliere in pectore Merz proprio nelle scorse ore. L'Italia sarebbe indirizzata, l'abbiamo letto questa mattina sui quotidiani, ad un aumento della spesa per la difesa in rapporto al PIL intorno ad arrivare intorno al 2,5%, se potrà beneficiare di un allentamento dei vincoli europei. La Gran Bretagna va più o meno nella stessa direzione, l'Europa prova a ragionare sul mettere insieme una qualche forma, una qualche embrione di difesa europea. Su questo c'è una sostanziale concordia tra i vertici europei e ci sono alcune voci invece dissenzienti. Due voci metteremo a confronto questa mattina, sono quella del generale Giorgio Battisti, presidente della Commissione Militare del Comitato Atlantico Italiano, che torna da noi. Generale Battisti, buongiorno e bentornato.
Grazie, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Così come torna da noi Francesco Vignarca, che è coordinatore delle campagne della rete Pace e Disarmo. Vignarca, bentornato anche a lei.
Buongiorno, grazie, buona giornata.
Le vostre idee sono benvenute, se ragionate, ovvio, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio e l'800-24-0024 se vorrete intervenire in diretta. Generale Battisti, perché abbiamo bisogno di armarci di più, secondo lei?
Ritengo, cioè, i fatti purtroppo dimostrano che stiamo andando verso una situazione mondiale sempre più conflittuale. Oggi, secondo la Croce Rossa Internazionale, nel mondo sono presenti 120 conflitti di varia natura, di aggressione contro il traffico della droga e altri. 120 conflitti non sono pochi, quindi bisogna anche considerare il fatto che non possiamo aspettare e attendere che le cose si risolvano. 120 conflitti possono anche interessare noi. Noi abbiamo il conflitto a Gaza, abbiamo il conflitto in Ucraina di cui si parla tanto, l'Africa che sostanzialmente ha circa 20 paesi, dove sono 20 su 55 paesi dell'Africa sono in conflitto, guerre civili, colpi di Stato e così via. Quindi è una situazione che ci comporta, ritengo, di incrementare le nostre capacità di difesa, perché si parla sempre di difesa. L'Italia, come previsto dalla Costituzione, non ha, come si può dire, visioni aggressive all'esterno dei confini, ma di difesa dei propri confini nazionali e dei confini dell'Alleanza Atlantica, di cui noi facciamo parte dal 1949.
Lei ha detto l'altro giorno in un'intervista alla stampa che dopo il 91 abbiamo iniziato a tagliare i bilanci e smantellare tutto, testuali. Ovviamente sì. Immagino che fosse un po' forte come espressione smantellare tutto, però abbiamo smantellato molto su questo fronte.
Sì, perché si pensava, se si ricorda, quando è crollata l'Unione Sovietica nel dicembre del 1991 c'erano tutti questi titoli sui vari giornali: è scoppiata la pace, è finita la storia, non ci saranno più aggressioni e più conflitti. Per cui ci siamo, la comunità internazionale, soprattutto i paesi occidentali, si sono orientati verso quelle che vengono definite operazioni di peacekeeping, andando prima in Somalia, poi in Afghanistan, in Iraq e così via, dove comunque bastavano poche migliaia di militari per poter assolvere questi compiti di sostanzialmente di basso profilo operativo. In questi termini qua, tutto l'apparato della difesa, sia quello diciamo delle forze armate, dei numeri dei militari, sia quello industriale, anche per tutta una serie di trattati internazionali che avevano, come si può dire, condizionato la produzione di particolari armamenti, si è riconvertito per quanto riguarda l'industria. Di conseguenza ci siamo trovati pochi anni fa senza quella che si chiama la componente pesante delle forze armate, vale a dire carri armati, artiglierie moderne e così via, perché ci siamo soprattutto orientati verso soluzioni più leggere, perché noi in Afghanistan non abbiamo mandato carri armati, non abbiamo mandato artiglieria, sempre fanteria leggera, adesso per usare un termine tecnico, perché i compiti erano quelli che ci chiedevano, sì, in questi termini qua.
Vignarca, lei ha una visione, come sappiamo, diversa da quella dominante in questo momento in Europa e nel mondo. Perché?
Proprio per i motivi di base che ha detto il generale, ma con conclusioni diverse. Se ci sono sempre più conflitti nel mondo è perché non è vero che ci si è poco armati. Le spese militari mondiali dal 2001 in poi sono praticamente raddoppiate in termini di valori costanti, eppure abbiamo più conflitti, più morti. Nel 2023 abbiamo avuto più morti civili nel mondo degli ultimi due decenni, e non si arrivava a quel livello dal genocidio del Ruanda del 1994. Quindi proprio per risolvere i conflitti abbiamo visto che continuare ad armarsi, continuare ad alimentare questo confronto, continuare ad alimentare questo scontro non porta a nessun vantaggio, anzi è un circolo vizioso che continua, anche perché la militarizzazione internazionale è un processo che peraltro acuisce la crisi climatica, che essa stessa poi porta a nuovi conflitti. Io non vedo come si possa risolvere la situazione del Mozambico, del Sudan, del Congo, tanto per dire alcuni dei conflitti che sono stati citati sull'Africa, armandoci di più in Italia per un'eventuale difesa. Io credo che in realtà, sia dal punto di vista concettuale complessivo, che è quello che diciamo noi, cioè bisogna investire nella pace, non investire nella guerra o nelle armi, ma anche per scelte che hanno favorito l'industria militare negli ultimi anni, in un certo senso anche dal punto di vista militare ci si è trovati sguarniti. Non è che non abbiamo più carri armati perché non c'erano i soldi per comprarli, ma perché per 20 anni si è investito sui droni, sui cacciabombardieri super sofisticati, che però magari non servono, non funzionano. Dall'inizio del decennio, di un decennio fa, quindi 2014 ad oggi, i paesi europei della NATO hanno aumentato la loro spesa, ma soprattutto hanno aumentato la spesa per armi, si è passati dal 18% al 32%.
Però,
cosa vuol dire?
Sì, prego. No, Vignarca, però le faccio osservare questo. Allora, se pure il ragionamento in sé, in un mondo ideale nel quale c'è una grande cooperazione e tutti i paesi sono democratici, è un ragionamento che può anche reggere molto bene, in un paese nel quale, in un mondo nel quale ti trovi con, ad esempio, una dittatura come quella russa che invade un paese vicino come l'Ucraina, diventa più complicato dire noi ci disarmiamo mentre tu fai sostanzialmente quello che ti pare, no? Comprende che quello è...
No, non, infatti questo non è il punto. Noi quello che propugniamo è un disarmo bilanciato e controllato. Noi da anni chiediamo, ad esempio, che ci sia una nuova conferenza internazionale sul disarmo. Sono 34 anni che non ce n'è una, ed è ovvio che è un processo. Io non pretendo che domani magicamente possano sparire tutte le armi, tutti gli eserciti, ma le cose nella vita si ottengono se si investe, se si ragiona in una certa direzione. Continuare ad armarci, che non garantisce nessuna sicurezza, non garantisce, nemmeno le armi nucleari garantiscono sicurezza. La Russia è un paese nucleare, eppure è attaccato dall'Ucraina, dopo che ha invaso, ovviamente. Non sto dicendo che l'Ucraina abbia attaccato per prima, però non gli garantisce un'intoccabilità, non so come dire. Quindi in realtà c'è proprio un problema di impostazione, e soprattutto smettiamo di credere alle retoriche o alle banalizzazioni per cui armarsi vuol dire che torta la pace. In questo momento armarsi, anche aumentare del percorso, della quantità che avete detto all'inizio, serve solamente, quasi integralmente, ad aumentare i profitti dell'industria militare.
Vorrei sentire l'altro, sì, scusa, che chiuda,
c'è anche un aspetto economico che avete proprio registrato come Sole 24 Ore. Anche il governatore della Banca d'Italia 15 giorni fa ha detto: attenzione, investire in armi non porta nessun ritorno economico, che invece caso vuole, è proprio quello che si sta dicendo in questo momento.
Voglio sentire due voci e poi torno dal generale Battisti.
Armarsi significherà essere indipendenti, significherà non pagare qualcun altro per avere una difesa che quando servirà veramente vedrà aumentare il prezzo in modo vertiginoso. Dobbiamo cominciare a pensare di arrangiarci, non sempre di andare a dipendere dagli altri.
Molto favorevole ad aumentare la spesa militare perché porta PIL, perché è un deterrente per tanti motivi, perché dà sviluppo tecnologico e via dicendo, e fino ad arrivare anche a un 4,5-5% del PIL. Quello che deve essere però fatto insieme è anche ridistribuire correttamente la spesa, dando la possibilità di spendere molto molto meno per il personale ed invece spendendo di più per la strumentazione, gli armamenti, la ricerca e quindi l'evoluzione di un sistema sempre all'avanguardia.
Due punti di ascoltatori sui quali immagino generale Battisti che sarà concorde, oltre a chiederle naturalmente una risposta. Vignarca, prego.
Ma io ritengo che adesso certamente potremo anche disarmarci e fare una bella marcia della pace sul Cremlino in Piazza Rossa, ma non penso che otterremo questi risultati, perché abbiamo visto che l'Ucraina è stata aggredita perché Mosca pensava di avere le forze sufficienti per poter vincere, diciamo ottenere il successo in breve tempo. Altri paesi armati non sono stati attaccati nella storia precedente, però volevo un attimo richiamare l'attenzione sulla storia della società umana. Ci sono due professori di un'università di Milano che hanno fatto uno studio di recente, io penso. Faccio un atto di fede perché non so come siano riusciti a fare questo studio, però è interessante. È stato pubblicato anche in un libro dove si riporta in questo studio che dal 1423 avanti Cristo al 1998 dopo Cristo, quindi 3421 anni di storia umana, si sono avuti 3135 anni di guerra e solo 286 anni di pace. Questo cosa voglio dire? Che l'essere umano sì, sarà pacifico, penserà ai cambiamenti climatici, penserà a tante belle cose, però di fatto è sempre portato, e questi dati ce lo dimostrano, che un minimo di difficoltà nei rapporti, prima tra tribù, adesso nei rapporti internazionali, ci sono sempre stati, e questa è la realtà. Non possiamo, io ritengo, come si può dire, porgere solo l'altra guancia. Noi possiamo porgere l'altra guancia, ma non c'è scritto neanche nel Vangelo cosa poi si possa fare dopo avere esposto l'altra guancia.
Qua veniamo al cuore, Vignarca, di quello che viene detto a voi, che siete dei sostenitori accaniti del disarmo, che insomma ne fate una battaglia di vita, che è l'accusa di essere tutto bello, però è tutto estremamente utopico in un mondo come quello nel quale viviamo. Cioè, e come scrive un ascoltatore, armarsi, in questo caso anche un'assicurazione sulla vita, no? O sull'indipendenza, o sulla vitalità della democrazia, se preferisce. Prego, Vignarca.
Ma allora, prima di tutto, le utopie sono quelle cose che nella storia ci hanno portato ad avere quello che abbiamo oggi. Se avessimo ragionato in termini di si è sempre fatto così, staremmo ancora a livelli non positivi come quelli che abbiamo adesso. Mi spiace che il generale Battisti, insomma, banalizzi molto la nostra posizione. Noi non parliamo di marce della pace, noi parliamo di tecniche di gestione dei conflitti, e abbiamo tutto un percorso politico, non è andare a fare peace and love con le bandierine. Così come io non banalizzo l'intervento militare perché so quanto è complicato e difficile, vorrei non venire banalizzato a mia volta, anche perché in realtà le nostre proposte, le nostre ricette, le nostre idee non sono mai state applicate. Quelle militari sì, il generale Battisti è stato in Afghanistan, che risultato abbiamo avuto lì? Che risultato abbiamo avuto dagli interventi militari in Iraq se non aumentare ulteriormente il problema del Medio Oriente? Ecco, ragioniamo anche sulla base di quello che è successo, non solo appunto delle questioni astratte. Noi riteniamo che ci siano vari modi per gestire i conflitti, non è un porgere l'altra guancia che sia solo io me ne vado sulla mia montagna, sto tranquillo e chi se ne frega del resto. Ci sono studi, lui ha citato quello storico, io cito lo studio di Erika Senowet, che è un analista di Harvard che ha studiato dal 1900 1900 al 2020 tutte le rivoluzioni, i cambi di regime, le situazioni di rivolgimento, e ha verificato che quelli condotti in maniera non armata, non violenta, con il coinvolgimento della popolazione civile, hanno successo poco più del 50% delle volte, quelli militari meno del 25%, cioè la non violenza, l'approccio cooperativo funziona il doppio dell'impatto militare. È quello che vorremmo provare a portare avanti. Certamente Putin è un pericolo, certamente tutto quello che si deve fare in maniera coordinata, però ragioniamo anche sul fatto che non si possono buttare dei soldi solo sulla base di idee banali. L'ascoltatore ha detto arriviamo al 5%. Ecco, arriviamo al 5% vuol dire che l'Italia dovrebbe spendere più di 100 miliardi di euro ogni anno. Cosa tagliamo? Arrivare al 5% significa dove li metto i soldi? Se io prendo e uso lo stesso parametro di adesso, vorrebbe dire prendere almeno 300.000 uomini in più. 300.000? Abbiamo 300.000 uomini e donne che vogliono fare cose? Ecco, non ragioniamo solo sulla base così di numeri campanari, anche perché chi mi dice che il 5% basta? O il 3 o il 2 o il 4.
Sì. A proposito, generale Battisti, in questo quadro, perché da dove se ne è un po' parlato, paesi baltici per esempio si stanno muovendo in questa direzione, alcuni l'hanno fatto, secondo lei andrebbe reintrodotta una qualche forma di leva obbligatoria? Adesso, scusi la domanda a
Mario. Ma questo è un aspetto politico, questo più che diciamo che militare organizzativo. Indubbiamente i militari di leva non servono per delle operazioni di, come si dice in termine tecnico, di alta intensità operativa. Abbiamo visto quello che è successo con i russi, che hanno schierato militari di leva almeno nella prima fase di questa invasione, come è successo. Oggi i soldati che combattono, cioè che devono operare, che possono anche combattere, devono essere altamente professionali, perché devono gestire degli equipaggiamenti complessi e tecnologicamente difficili da impiegare. La leva, il servizio di leva, anzi cancelliamo questa parola che fa inorridire le mamme italiane, un servizio a favore dello Stato di qualche mese potrebbe essere veramente utile, oltre a un po', diciamo, a ribadire un po' i principi della Costituzione, può essere utile in caso di servizi per la protezione civile, in caso di pubbliche calamità,
una sorta di guardia civile. Una sorta di guardia civile, sì, come esiste in altri paesi. Allora, noi dobbiamo veramente chiudere. Grazie Giorgio Battisti, generale di Corpo d'Armata, presidente della Commissione Militare del Comitato Atlantico Italiano, grazie a Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne della Rete Pace e Disarmo. C'è GR24, ci sono stati Carmelo Loris e la regia, Alessandro Marco Turli in assistenza in redazione, Marco Santoro, Giorgio De Luca, Margherita Ina. Ci siete stati voi soprattutto ad ascoltarci per tutta la settimana, vi ringrazio. Ci sentiamo lunedì mattina alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.